Signore e signori, buonasera.
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 Buon pomeriggio.
Buonasera.
Sera.
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 Buonanotte.
Buongiorno.
Madame, mademoiselle, bonsoir.
Monsieur, bonsoir.
Ultimo piano.
Scusa Roger, forse la cosa ti sembrerà un tantino strana, ma la circostanza che questo campanello d'ingresso continui ininterrottamente a suonare da 3 giorni a questa parte, temo quantomeno implichi l'esistenza, al di là del portoncino blindato, di taluno o taluni umanoidi ostinatamente intenti a premere il loro simpatico ditone sull'apposito pulsante, al fine magari di annunciarsi, farsi aprire, magari entrare in questo simpatico loft.
E quante storie, Bert, per un campanello che continua a suonare e che sarà mai, basta non rispondere.
Amiche e amici, buongiorno!
E benvenuti all'ultimo piano da Roger Sterling
e Bertram Cooper.
Caro Bert, se la dimensione prospettica non mi inganna, direi che siamo davvero all'ultimo piano.
Confermo, Roger, la vista non ti inganna, non sei ancora ubriaco, data l'ora, e sopra di noi, oltre il lucernario, c'è solo il cielo azzurro. E già che ci siamo, devo anche dirti una cosa.
Dimmi pure, Bert.
Volevo dirti che ho definitivamente risolto la questioncina del campanello.
Ma va? E come, di grazia?
Beh, era più semplice di quanto pensassi. Pinza, nastro isolante, forbici da elettricista e zac!
Zac!
Ho tagliato il filo elettrico. Il problema però è che le 13 signorine della sigla non se ne sono mica andate dal pianerottolo.
No.
Sono ancora lì fuori che pretendono un compenso, un pagamento, un assegnino. Non è che gli hai promesso qualcosina?
No, tranquillo Bert, niente di più del solito cocktail ostrichine Alexander, giù da Max all'angolo della 16ª.
E senti, e che mi dici dell'altro tizio, quello grande, grosso, un po' nervosetto, che sbatte il piede di porco sul tramezzo e dice di essere pure il manager di quel simpatico gruppo di 12 energumeni con le trombe che ci sta pure occupando da ieri il vano scale?
Niente, niente, tranquillo, tranquillo.
No, perché anche lui, quello grosso, il manager, parlerebbe di compensi, royalties, diritti, assegni. Stiamo tranquilli, vero? È tutto ok.
Caro Bert, tranquilli, tranquilli proprio no. Però una soluzione la si trova sempre.
Cioè sarebbe?
La fuga, caro Bert, con grande dignità e soprattutto stile.
Ah, meno male, Roger, sai, mi ho anche preoccupato. Ma allora ci diamo davvero alla fuga?
Certo, Bert, direi proprio di sì. Signore e signori, spolverate le sinapsi, indossate gli smoking e agitate i vostri cocktail, che oggi, all'ultimo piano, si parla proprio di fughe.
Thank you.
Benvenuti all'ultimo piano. Fuga. Rapido o segreto abbandono di un luogo, imposto da gravi motivi, non sempre giustificabili moralmente. Efflusso di un fluido, attraverso la rottura di un condotto, componimento musicale.
Caro Roger, alla fuga si dà un po' troppo spesso un'accezione negativa, perché negativa pare essere la sua stessa radice etimologica. Si fugge, si scappa da qualcosa, perché sostanzialmente non lo si vuole o non lo si può affrontare.
Già, pare proprio che il fuggire sia spesso considerato un atto vile e vigliacco, disdicevole, privo di stile, moralmente ripugnante. Per una società costruita sull'ipocrisia e sul falso moralismo, il controllo sulla devianza, sul dissenso, sulla non omologazione e sulle regole passa anche e soprattutto da queste cose.
Già, e allora noi ci siamo chiesti, ma davvero la fuga non può avere una sua dignità, un suo peso stilistico, una sua statura intellettuale e psicologica, una propria autonoma dimensione?
In una società presenzialista, dove esisti solo se sei visibile, il tema della sparizione, della scomparsa, della sottrazione, della fuga è veramente affascinante. Regala suggestioni, stimola ampie riflessioni, anche perché poi non è detto che fuga significa automaticamente fuggire da qualcosa o da qualcuno.
Ad esempio, si potrebbe fuggire per salvare se stessi o qualche nostro caro, per ricominciare, per cercare nuove opportunità, per mettersi alla prova o riguadagnare dignità al nostro vivere quotidiano.
Già.
E poi, per quanto drammatico sia, è comunque un cambiamento, uno stimolo, una spinta. Insomma, e ve lo dicono due professionisti del pessimismo, due sottosegretari in pectore del Ministero della Preoccupazione, non è detto che fuggire sia sempre una cosa negativa.
Se siete quindi inclini alla sparizione, all'autoconfino in incognito, se volete davvero darvela e sparire per sempre senza dover fare i conti con i segugi di chi l'ha visto, gogna mediatica del fuggitivo, sappiate che oltre ad avere il nostro incondizionato plauso, dovrete però scrupolosamente osservare 11 elementari regoline, che
già
sono anche la miglior difesa della vostra quotidiana privacy e del vostro sacrosanto diritto alla riservatezza, se di questo si può ancora parlare.
Non so se si può parlare. Caro Roger, sai benissimo che ogni nostra abitudine, movimento, acquisto ormai lascia un'evidente traccia di sé. Viviamo infatti nella società con la più alta concentrazione di strumenti di controllo che la storia abbia mai prodotto. Al di là di tutta sta fuffa sulla sicurezza e sulla paura, tutto questo si trasforma regolarmente in un signor business per i soliti furbetti ben attrezzati. Gli informatici senza scrupoli, i tuoi amici, eh? Le odiose agenzie di marketing, non ne parliamo, le agenzie di investigazione, i mercanti di identità che della privacy, sai cosa fanno? Si fanno beffe.
Ah, eppure la fuga, la sparizione è possibile anche se richiede maggiore attenzione. Probabilmente se Ettore Majorana sparisse domani, così come ha inspiegabilmente fatto il 27 marzo 1938,
confermo.
Lo ritroverebbero nel giro di una settimana seduto al bar di un circolo arci del Reggiano.
Ma va!
Quindi gente, aprite i taccuini e prendete appunti, che dovete necessariamente seguire qualche raccomandazione.
Innanzitutto il cellulare, il vostro inseparabile amico, il vostro confessore digitale, quello che non spegnete mai, neppure quando andate a dormire o magari sotto la doccia. Se ne acquistate uno nuovo, ecco, quella infernale macchinetta la dovete spegnere e dovete anche levargli le batterie. Se poi dovete prenderne uno nuovo ancora, lo fate acquistare a qualcun altro. E chi sarà mai? Se lo dovete accendere, fatelo solo in luoghi pubblici affollati. Se dovete comunque chiamare, un bel consiglio disinteressato: usate il buon vecchio telefono pubblico.
Le vostre comunicazioni digitali vanno schermate. Prendete le email. Vanno protette con software che criptino le trasmissioni. E lasciate stare i servizi gratuiti, perché sono quelli meno sicuri e ampiamente alla mercé degli informatici.
Se dovete navigare in rete, fatelo solo con un antivirus decente, aggiornato e magari free, non le solite fuffe. Attenzione però a dove andate, perché se vi beccate un malware, le vostre tracce saranno visibili tanto quanto quelle
come con l'impronta della sabbia.
Proteggete i vostri file usando software che cancellano i vostri passaggi, quello che state facendo e magari anche le cancellature. Da un banale documento di testo si può risalire alla licenza del software, alla proprietà, alla macchina in uso, al numero di telefono, alla taglia delle vostre mutande.
Evitate le telecamere di sicurezza, rimanendo alla larga dalle aree videosorvegliate. In alternativa, fate come Jason Bourne, indossate sempre cappelli e non rivolgete mai, dico mai, lo sguardo verso l'alto.
Evitate le mail pubblicitarie e se dovete registrarvi su un sito usatene una nuova, appena creata per l'occasione.
Viaggiate in incognito, usate i mezzi pubblici o la bici, che vi fa pure bene per il colesterolo. Niente varchi elettronici, niente autostrade, no telepass, no bancomat, no money, no.
Usate solo cash, contanti, banconote. Niente carta di credito, niente carta fedeltà dei supermercati, che tanto sono tutte fregature. E poi con i punti al massimo vi rifilano un infame tostapane che finirà sparato in discarica, Berta.
E per cortesia, non combiniamo idiozie. Niente acquisti online con la carta di credito.
E per quanto riguarda i documenti di identità, quelli servono sul serio.
Già.
Bisogna averli, non c'è scampo. Però magari usateli con parsimonia.
Undicesima e ultima regola. Cercate di seguire le regole precedenti con parsimonia. Ma soprattutto, non fatevi venire un coccolone paranoico, che non siete mica Will Smith in Nemico Pubblico. We'll be right back.
Benvenuti all'ultimo piano.
Finora l'attività cerebrale è normale.
Già, finora.
Come ben saprai, Bert, la storia della musica indie è piena zeppa di fughe. Diciamo che la sua storia è il frutto di una fuga, magari non di Bach, ma sempre di fuga si tratta.
Già, caro Roger, una fuga obbligata dalle anguste mura domestiche, dal vuoto pneumatico della sorridente ovattata vita di provincia, dalle strette regole del quieto vivere quotidiano, dall'assoluta mediocrità
del quotidiano.
E beh,
la questione di fondo, caro Bert, però, è che non sempre ci si trova il posto giusto nel momento giusto.
Tu non hai idea di quanta gente ho conosciuto che era convinta di essere Malcolm McLaren alle prese con le New York Dolls nel lurido covo del CBGB nell'estate del 74, per poi invece scoprire drammaticamente di chiamarsi molto più modestamente Gian Gilberto Rossi e di fare base al bar Sporda Ivo di Trezzo d'Adda.
Beh, verrebbe quindi da pensare che il tutto dipende da dove ti trovi, da dove e da come ti chiami, anche se va detto che forse non è solo un caso del destino se a Trezzo d'Adda non è mai accaduto quello che ogni mattina si materializza qui sotto lungo la Madison.
Già, qualche motivo c'è, secondo me.
Già.
Fuori di metafora, trovarsi al posto giusto nel momento giusto è quindi spesso una mera questione di natali geografici, previsioni cabalistiche, intuito, se non più banalmente l'effetto di una pura botta di culo.
E questa enorme massa di artisti e musicanti scioperati, in perenne ritardo sui trend, sempre fuori luogo oltre che di testa, cosa potrà mai fare per dare risposta al triste e incombente bisogno di socializzazione artistica? Semplice: pigliare armi e bagagli e spostarsi, migrare, transumare, fuggire.
Le rotte dello stile del coolness sono da ormai più di 30 anni il frutto di un singolare incrocio di tante grandi o piccole fughe individuali, il cui tragitto tappa per tappa è di volta in volta suggerito dal magico e precario, molto precario, mondo dei press agent discografici o dagli imbarazzanti media guru di provincia che ormai ci infestano le rivistine di settore. Andare dove è la scena. Questo è l'imperativo categorico, anche se ormai, come se ormai non vivessimo tutti in rete, magari internet, non si sa cosa sia.
E questa curiosa cosa delle migrazioni artistiche è un fenomeno che ci riguarda da vicino. Prendi la nostra New York. No, non Manhattan, che è troppo cara, troppo snob, troppo speed. Nemmeno il Queens è troppo assonnato e shabby. Ma spostati piuttosto a nord di Brooklyn, sulle strade di Summer of Sam, sulla Bedford, in quel di Williamsburg, dritto davanti a noi sulle rive dell'Hudson, un sonnacchioso agglomerato di magazzini e fabbrichette da fare invidia all'Interland milanese.
Già, da queste palazzine sfregiate da decenni di crisi strisciante, l'impatto urbanistico del Tam Tam è stato impressionante. E così nel giro di qualche anno questa anonima e fredda periferia fatta di edifici tutti uguali in mattoni rossi si è trasformata nel centro del mondo, nella capitale della musica di domani. Una lunga e ininterrotta teoria di bar, negozi super stilosi, record store specializzati in vinili, case discografiche e soprattutto una concentrazione di club da fare impallidire assolutamente il centro di Londra.
Cosa è successo? È bastato che quel pazzo di Todd Patrick, folle emulsionatore del do yourself, che in barba alle più elementari leggi e regolamenti organizza da solo guerriglia event in loft privati, in squat, sui tetti delle fabbriche abbandonate, abbia deciso di spostare la sua strana e folle corte a Brooklyn, e da quel momento i traslocatori hanno cominciato a stappare champagne.
Già, perché con lui si sono spostati la strana pattuglia dei Gang and Dance, i Vampire Weekend, i Management, tanto per fare solo alcuni dei nomi più eccellenti, e poi a seguire Animal Collective, Telepath, Chairlift, School of Seven Bells, Secret Machines. I bar, la gente, un promoter sostanzialmente psichiatrico, una grande comunità musicale, soprattutto affitti molto meno cari che a Manhattan e a Brooklyn, ha fatto il botto, diventando la calamita dei gruppi indie. Il resto lo hanno fatto il marketing e i soliti cool hunter, sempre a caccia di fenomeni da sbattere in copertina.
Ma poi le cose, come sempre, quando di gente ne arriva troppa e magari un tantino ingombrante, cominciano a incespicare, a rallentare, a normalizzarsi e fatalmente ad imborghesirsi con una agguerrita pattuglia di giovani e ricche mamme con i loro giganteschi SUV in cerca di emozioni a presidiare gli incroci, a prendere possesso di strade, negozi, locali, come in una sorta di risico delle ultime tendenze o piuttosto un incubo post-apocalittico alla Romero.
I vecchi magazzini sull'East River e le case dioccate dell'interno sono così diventati merce pregiata per gente che non deve chiedere mai, trasformandosi in residence di super lusso e megatici.
Così, mentre Brooklyn ha cominciato lentamente a sprofondare sotto il peso dei nuovi arrivi, i gruppi hanno ricominciato timidamente a fuggire, per spostarsi un po' più a est, in quel di Bushwick, al momento meno cara ma anche molto meno glamour, pronti a replicare questa fantasmagorica operazione di riarredo urbano. Dave Sitek dei TV on the Radio è stato tra i primi ad andarsene. Troppe cose, troppe schifezze, troppa moda, ha detto. Vivere qui non è più divertente.
Sai, caro Roger, pensavo che però in tutte queste fughe c'è sempre, guarda caso, qualcuno che ci guadagna impunemente. E sono sempre quei maledetti mangiasoldi delle agenzie immobiliari.
State ascoltando Ultimo Piano.
Gaeta, chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca.
Cioè, com'è sta cosa? Chi parte
sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca.
Grazie, è bello, so. L'hai fatto tu? Ma pare scemo tu, invece.
Ma fermo.
Mio caro Bert, non è sempre detto che la fuga coincida con un movimento, un'accelerazione, un moto da o per un luogo. Ma c'è un caso invece che descriva piuttosto una formale presa di distanza, metaforica o ideale?
Già, più o meno come tocca fare al cospetto delle imbarazzanti gesta del cugino Lisandro, che pare aver sviluppato una strabiliante capacità di andare a cacciarsi nelle situazioni più impresentabili.
Date le circostanze, direi che il tuo impresentabile cuginastro è ormai diventato, suo malgrado, uno stimato professionista della fuga.
Beh, come sai, ognuno ha le sue specialità. Ad esempio, modestamente, la categoria che prediligo da sempre è quella della fuga dai concertoni, dai mega festivaloni estivi, malgrado debba purtroppo anche ammettere una qualcerta responsabilità oggettiva in materia.
Direi.
Sai bene, caro Roger, quanto io detesti questo patetico rituale freak del festivalone estivo, questo imbarazzante outlet delle emozioni collettive, questa scontata parata di buoni sentimenti, bandiere della pace, birre, panini, patatine, salamelle, bandane, zainetti.
Alludi, presumo, a quegli orrendi happening, popolati da giovani cappelluti e da vecchi senza età con gli infame sandalazzi ai piedi, che non si lavano da giorni, che si rotolano nel fango e si rincorrono in preda ad una isterica eccitazione, quasi fossero posseduti da qualche improbabile dio del divertimento coatto.
Esattamente, Roger. Se mai ti toccassi di dover metter piede in qualche mega manifestazione europea, prima di partire ti dovresti fare un bel corso accelerato di training estremo in qualche survivor camp della bassa Brianza, uno di quei patetici luoghi spersi tra gli infiniti capannoni e le mostruose villette infestati dai testosteroni di quegli invasati dei tuoi amici manager, sempre in cerca di nuove esperienze, del più becero spirito da caserma e soprattutto, molto più tristemente, di una maggior considerazione aziendale.
Fare il turista al radunone rock non è infatti cosa da tutti e può facilmente trasformarsi in un vero e proprio incubo fantoziano. È infatti assai probabile che nella vostra personale calata all'infernale girone del divertimento coatto vi tocchi fare i conti nell'ordine con un freddo porco, con un inferno di fango e zanzare, con una sequela di epocali grandinate, con la solita bastarda tenda candanese. Quella la canadese, quella che ovviamente tenterà di volarsene via durante la prima delle tre devastanti tempeste notturne. Malgrado un momentaneo calo di umore causato dal solito spassante attacco di colite spastica, la notte della vigilia trascorrerà quasi gagliarda ed il mattino seguente vi coglierà ancora abbastanza rilassati, un po' rincoglioniti e con un inconsapevole e beota sorriso stampato sul volto. Ovviamente non avrete ancora colto che cosa vi sta attendendo fuori dai brandelli della vostra simpatica ex tendina.
Già, perché la parte più cazzuta è infatti quella della cosiddetta colazione, quando scoprirete vostro malgrado che la scatoletta di tonno dal singolare gusto speziato che il vicino di tenda vi ha regalato era scaduta da ben 5 anni e che il super mega raduno festivaliero dal super mega cast si articola solo su 4 palchi maggiori, 5 palchi minori, 6 corner, 4 tendoni da circo, dai, dove centinaia e centinaia di gruppi e DJ suonano ininterrottamente dalle 8 di mattina alle 4 di quella seguente, ora dalla quale ovviamente partono i soliti stramaledetti bonghisti, con l'immancabile circostanza che i due artisti preferiti, quelli che nessuno di voi ha mai visto dal vivo e per cui vi siete sciroppati il supplizio di 5.429 chilometri chiusi in 5 in una Panda convertita a metano del 1983, suonano ovviamente contemporaneamente alla stessa ora su due palchi distanti l'uno dall'altro solo la bellezza di 2 chilometri.
Ma certo.
E con l'ovvia sfiga, caro amico, che a quel punto vi siete bellamente tirati addosso che quello che avrete dolorosamente scelto tra i due suonerà di schifo solo 2 brani, perché il noto, il losannato cantante maledetto si è nel frattempo beccato notte e tempo il morbillo dal figlio duenne.
Beh, cari amici, a tutto questo inutile scempio per fortuna c'è un rimedio, c'è una plausibile alternativa e questa alternativa si chiama All Tomorrow's Parties.
No, qui i Velvet non c'entrano una beata fava, qui c'entra un piuttosto un festival autenticamente diverso. Innanzitutto non si tiene d'estate.
No,
non ti devi divertire per forza. Non ci sono sponsor che ti regalano cappellini, spillette gonfiabili, t-shirt, caramelle o carte telefoniche preparate. Non ci sono testimonial di eccezione, né strapagati headliner, alle prese con i più improbabili catering, ma soprattutto non c'è Vasco Rossi. Scusami, Roger, ma sai chi c'è quest'anno al Jamming?
No.
C'è Vasco Rossi, un anno sì, un anno no. E vai. Ci sono, al Ultimo Roast Party, tantissime idee, qualità, ricerca, un briciolo di coraggio, una buona dose di originalità nelle scelte artistiche, ma soprattutto c'è una cosa unica e impagabile, perché all'Ultimo Roast Party capita che il cast lo facciano gli stessi artisti, in barba ai brillanti direttori artistici e ai soliti saldi promozionali delle discografiche.
La colpa, per così dire, di tutto questo è di Stuart Murdoch e di Barry Hogan, rispettivamente cantante e manager degli amici scozzesi Bell & Sebastian. Il luogo prescelto è un piccolo villaggio turistico di Pontins, nel Sussex, che viene sostanzialmente requisito. Sembra di stare sul mitico set del serial televisivo Il Prigioniero, quello originale, non l'infame recente tarocco.
Orrendo.
Un piccolo palco, una sala giochi, il campo da tennis e tutti che vanno tranquillamente dappertutto senza bisogno di pass, security, controller, addetti backstage. Sostanzialmente una sorta di incubo organizzativo, ma anche e soprattutto un vero evento.
Ogni anno Hogan e i suoi scelgono un artista al quale affidare il ruolo di curatore e lo lasciano fare in tutto e per tutto. E le cose sono sempre andate a meraviglia. 10 edizioni curate da gente del calibro di Mogwai, Mars Volta, Portishead, Shellac, Sonic Youth, Slinth, Dirty Three, Pavement.
Ah, però.
Sì, quest'anno sai chi tocca?
Sì.
Animal Collective.
Date uniche, proposte quasi sempre in controtendenza, cartelloni eclettici e scelte esclusive. Ma soprattutto, nessuna paura di mescolare intelligentemente i generi, assoluta indipendenza dai soliti mangiasoldi delle discografiche e dai signorotti degli sponsor, totale disinteresse dei soliti omologati criteri normalmente adottati dai promoter nella scelta del cartellone.
Caro Roger, in qualità di soci fondatori del Fonte di Liberazione dagli Headliners, non possiamo esimerci da risultare. Dice Mr. Hogan, scelgo curatori che penso possano chiamare band davvero interessanti. Non chiederò mai agli Strokes di curare un festival, ma vi immaginate che schifezza deve essere la loro collezione di dischi?
Poveri Strokes. Senti Bert, secondo te, considerando gli impresentabili cast dei festivalotti nostrani, ma cosa deve essere la collezione di dischi dei nostri promoter?
State ascoltando Ultimo Piano.
Che grande! Che orribile montagna è lo Stelvio! La strada si attacca ai suoi poderosi bastioni, rigandoli di scalinate ripide e ossessive. Un ghiacciaio verde livido come il moccico di un bambino povero lampeggia sinistro al sole. Neve sporca chiaccia i costoni più bassi come una lepra. Gente con gli sci assiste vociando ai ciclisti che per la prima volta affrontano il mostro. Coblé ha gli occhi pesti, suda, ansima, sbanda, lo salta anche Carrea, quasi fosse uno scorfano. Allora Coppi si decide. Guerra lo guarda allibito dalla sua 1100 avventurosa. Coblé non ha più occhi per nessuno. Via via che Coppi sale, il freddo punge. Non è più un uomo, è un proiettile scagliato in alto verso la cima. Meglio non pensare. Coblé può riprenderlo senz'altro, lui sa osare in discesa. Fausto sente che i suoi garretti ormai hanno dato abbastanza. La prima affondata si conclude con uno spavento. La strada di fine breccia e ghiaia punta dritta a valle fra immani bastioni di neve. Dovrebbe frenare, ma è troppo tardi. Scende per 20-30 metri a ruote bloccate, paurosamente ondeggiando. Non avrebbe mai pensato di rompersi le osse contro un muro di neve. Ma non cade. La strada si rivolge allo stesso costone e affonda. I bastioni di neve diminuiscono. Brilla il sole. Acqua di neve riga la strada verso il tunnel. Fausto vola, letteralmente vola al primo sobbalzo, e tuttavia non cade. Trema di sé. Ha un gran rombo in testa. Si infila nel tunnel come nella gola di un lupo. Orrore degli spuntoni di roccia che sporgono dalle pareti. Brividi. E quegli ossessi a gridare: maglia rosa! Maglia rosa! Bormio appare d'un tratto sul fondo della sua valle verdissima. Gli ultimi tornanti della strada sono di asfalto. Coblé è caduto. Coblé è afforato. Questo gridano a Coppi. E lui non sente più nulla e a stento vede. Il traguardo è su un dosso lieve. La gente delira scavalcando le transenne, gomitate paurose per salvare il trionfatore. Arriva barcollando all'ammiraglia. Dio buono, pensa, fa che nessun figlio mio diventi corridore ciclista.
Ultimo piano.
A quanto pare, anche nel settore dei festival cinematografici qualcuno ha deciso di darsi alla fuga, caro Roger, abbandonando un'immagine di paradiso degli sponsor per cercare di ritrovare, magari, lo spirito degli esordi.
E questo è infatti il caso del Sundance Film Festival di Park City. Il festival per eccellenza del cinema indipendente, che per tanti anni è cresciuto nella considerazione generale non solo per la qualità delle idee e delle pellicole ospitate, ma anche, va detto, per una sempre più scaltra politica di comunicazione, per uno stretto rapporto con le grandi major e le grandi agenzie.
Tradendo in parte lo spirito naif degli esordi, il Sundance delle ultime edizioni ha troppo spesso finito per abdicare in favore degli onnipresenti red carpets, rassegnandosi anche alla triste e vacua parata di giovani e non più giovani starlet con il relativo e noioso apparato da teenagers sull'orlo di una crisi ormonale a caccia della foto con il bellone di turno. Che ormai sostanzialmente appesta tutti i festival di settore.
Già, Bert, proprio per questo qualcuno lo aveva addirittura soprannominato Brandance. Mm-hmm. Tanto era ormai visibile ed evidente lo strapotere del marketing e della pubblicità.
E così, dalla metà degli anni zero al Sundance, si è registrata la preoccupata crata dei soliti bei nomoni di Hollywood, sbarcati sulle nevi di Park City, probabilmente più per la settimanella bianca a carico dell'ufficio promozione che per il festival, con l'immancabile contorno del super evento anteprima fuori concorso dell'ultima mega produzione, mentre la qualità dei film ospitati ha cominciato e continuato poi drammaticamente a scendere.
Già. Ma a partire dall'edizione dello scorso anno si è registrata una netta inversione di tendenza. Robert Redford e John Cooper hanno infatti fermato le macchine e si sono nuovamente messi in caccia di sangue fresco, di qualche buon talento e di qualche opera che valesse il prezzo del biglietto.
E così i due sono tornati a muoversi come nei primi anni 90, anche nel tentativo di recuperare qualità e credibilità al marchio Sundance, condizio sine qua non per cercare di qualificarlo ulteriormente e metterlo nelle condizioni di competere al meglio con lo strapotere dei grandi distributori.
Se non sbaglio, l'edizione 2011 si è appena chiusa. E com'è andata?
A giudicare dalle opere in concorso, direi che i nostri due prodi ne devono fare ancora di strada, eh?
Porelli.
Il palmarès lo trovate in rete? Non mi sembra che ci siano particolari motivi di entusiasmo.
Già, anche quest'anno si è assistito alla solita noiosa congerie filmica di vampironi, serial killers, horror movie, black comedy e drammoni familiari e interetnici.
A spuntarla, tra molti altri, è toccato il sentimentale Like Crazy di Drake Doremus, una ordinaria storia di un amore a distanza ostacolato dai visti e dalla burocrazia, mentre grande interesse ha riscosso anche il lavoro dell'esordiente Sean Dorkin, che con Martha, Messi, May, Marlene ha tracciato un doloroso affresco di una donna in fuga dal condizionamento psicologico delle sette religiose.
Molto più interessante, come sempre, è stata la sezione documentari, dove ha svettato il progetto Monstrum 3.0 dei fratelli Scott e di Kevin MacDonald, Life in a Day, sorta di compendio delle diverse esperienze umane costruito assemblando in soli 90 minuti qualcosa come 80.000 video uploadati in rete dagli utenti.
Altrettanto discusso è stato il documentario How to Die in Oregon di Peter Richardson, incentrato sullo spinoso tema etico della morte assistita, il cui pregio è quello di raccontare storie in maniera estremamente diretta, senza filtri o giudizi, senza celare niente all'occhio della telecamera, ascoltando il punto di vista di tutti, soprattutto di quelli che grazie a questa controversa normativa hanno così potuto decidere modi e tempi della loro dipartita.
Ah, già. Così come è molto piaciuto l'inglese Helen Back Again di Dunfunk Dennis, che racconta in termini meno retorici e un tantino più originali del solito le vicissitudini di un marine reduce dall'Afghanistan.
Comunque la palma del lavoro più originale e curioso va quest'anno al documentario Resurrect Dead, The Mystery of the Toynbee Tiles, insolita, bizzarra e surreale opera costruita nel tentativo di svelare il mistero dell'esistenza sui muri e marciapiedi delle metropoli statunitensi di alcune particolari mattonelle con varie scritte cifre. Ti lascio immaginare cosa deve essere. Dicono tutti che il finale è a sorpresa.
A parte questi titoli, caro Bert, la solita noia. E l'ormai consolidata sensazione che il cinema di domani ne dovrà fare ancora parecchia di strada se vuole reagire alla preoccupante crisi di idee che l'attanaglia e provare a riguadagnare, magari senza tappeti rossi, mega anteprime ed effetti speciali, quei tratti che avevano fatto del festival americano il punto di riferimento della cinematografia indipendente. DNA is running out. I am not the guy who makes you smile now. But when we talk, it's not the same. But I already lost a gene for feeling pain. So I won't cry. No, I will just. Never home. I am down to 6 or 7 chromosomes, but you don't care.
ultimo piano.
Top 5!
Top 5!
Top 5!
Top 5!
Top 5!
Cari amici, è bene che vi rassegnate, perché questi due poveri mentecatti purtroppo adorano le classifiche, sono cresciuti a pane e playlist, hanno fatto delle compilation del mixtape la loro principale ragione di vita.
Ebbene sì, gentili amici, tocca confessare tutto fino in fondo, ammettiamo di provare un insano piacere nel maneggiare scalette, nello stilare le più improbabili graduatorie, nell'ordinare le cose, avvenimenti, persone, opere, secondo i più stampa palati criteri.
Elio Luzzatti presenta Hippare!
Super Classifica Show.
Eccoli qua, l'Hit Parade presentata dal grande Lelio Luttazzi, le top 20 di Billboard UK Chart, perfino l'orrendo super telegattone di Super Classifica Show, hanno sempre esercitato un magico e irresistibile vacuo fascino trash, a cui non abbiamo mai saputo resistere.
Già, già, purtroppo. Sostanzialmente siamo due povere inconsapevoli vittime, cadute sotto il fuoco della peggior deformazione professionale maturata in decenni di deliri psicoradiofonici di compulsive letture di ogni genere di rivista specializzata.
Avete presente le stravaganti classifiche di Rob Fleming in Alta Fedeltà? Le cinque separazioni più importanti, le cinque attività più accattivanti da bambino, i cinque gruppi che bisognerebbe fucilare il giorno che arrivasse la rivoluzione musicale.
Sai chi era in testa di Simple Minds?
I cinque lati A dei 45 giri di tutti i tempi e così via. Solo che lui, al nostro cospetto, sembra un maldestro dilettante.
Caro socio, ti ha mai sfiorato il cerebro o quel che tristemente mi permetto di dirti ne rimane l'idea che il perfido autore albionico abbia pensato a noi mentre scriveva il carattere del principale protagonista del suo libro? Se così fosse, quel diavolo di un inglese avrebbe almeno dovuto fare il bel gesto di versarci un po' di royalties. Lo sai, Roger, non ho mai tollerato quelli con le braccine corte. Dammi il numero dell'avvocato che vediamo cosa si può ancora fare.
Lascia stare, Bert, che tanto è solo tempo perso.
Vabbè, nel frattempo, fedeli alla linea, ci siamo impegnati sino allo stremo delle forze. Abbiamo lungamente riflettuto sulla metafisica della fuga e sulla caducità dell'esistenza. Abbiamo scomodato i più grandi biografi di gangsters, dittatori, re, delinquenti. Ci siamo concentrati su truffatori e psicotici, galeotti e profughi. Tutti con la loro fuga e la loro storia. E alla fine, dopo aver spremuto sino all'ultima cellula le nostre povere sinapsi, ne è uscita questa impresentabile classifica delle migliori 5 fughe di ogni tempo.
Al quinto posto c'è Bettino Craxi, Hotel Rafael, esterno notte, Roma, 30 aprile 1993.
Beh, tocca fare chiarezza. A dire il vero, quella del Rafael non fu una vera e propria fuga, ma grazie all'immenso impatto immediatico ne divenne davvero l'archetipo ideale, un perfetto paradigma, con tutto il pathos e la tensione della calca invociante attesa e la conseguente drammatica e sonora pioggia di monetine.
La fuga, quella vera, avvenne, come ben sapete, qualche tempo dopo, quando lo statista, all'indomani del venir meno della sua immunità parlamentare, si rifugiò ad Hammamet in Tunisia per sottrarsi al giudizio dei tribunali.
Una fuga che ai giorni nostri molto probabilmente non sarebbe mai avvenuta, grazie a un sapiente mix di strumenti legislativi e parlamentari, qualche leggina ad personam, un paio di lodi, un taglio alla prescrizione,
sì,
un legittimo impedimento, una riformetta del processo breve
e
da ultimo un bello scudo salva impunità, il buon Craxi si sarebbe anche lui sicuramente guadagnato la sacrosanta possibilità di rimanere tranquillamente al suo posto nell'emiciclo.
Al quarto posto c'è niente po' di meno che l'Eneide di Virgilio. No balle, eh?
Quella del troiano Enea con il padre e il figlio Anchise è una fuga epica. complessa e appassionante, al pari di una moderna soap opera. Uno straordinario mix letterario realizzato su esplicita commissione dell'imperatore Augusto, che tiene assieme una trama articolatissima, un grandissimo plot, il gusto autentico del glam e dell'epic, devianze palesemente psicotrope con le dure leggi del marketing e della promozione di regime.
Beh, giusto per mettere in luce la qualità e il tenore dell'incarico affidato da Augusto a Virgilio, sarebbe come se il presidente Pertini avesse affidato un'opera celebrativa della cara Italietta alla surreale vena poetica di Federico Fellini, o alla follia visionaria di Stanley Kubrick. Chissà che cosa ne sarebbe uscito.
Bei tempi, verrebbe da dire. A quell'epoca i grandi poemi, le grandi opere. Oggi invece reality show e plastici di porta a porta. Ma
al terzo posto un nome e una garanzia, Harry Houdini.
Ebbene sì, giù il cappello dinanzi al maestro dei maestri, l'escapista per eccellenza, e cioè Herrick Weiss, al suo secolo Harry Houdini. Nei primi 20 anni del XX secolo, il grande illusionista ungherese conquistò un'imperitura fama per la capacità di liberarsi da manette, catene, corde e camicie di forza, spesso penzolando da una corda o immerso nell'acqua sotto gli occhi di un attonito pubblico.
Fervente antispiritista, la qualcosa gli costò l'inimicizia di Sir Arthur Conan Doyle. Doyle interpretò in qualità di se stesso anche diversi film che lo trasformarono in una sorta di mito vivente.
Il suo numero più famoso, del 1913, è passato alla storia con il nome di Cella della tortura cinese dell'acqua, in cui il nostro rimaneva legato e sospeso a testa in giù in una cassa di vetro e acciaio alta diversi metri, piena, completamente piena di acqua gelida e chiusa a chiave.
Ma l'unica vera pecca della sua incredibile storia è che non morì come vuole il mito durante uno spettacolo, ma purtroppo si spense nel suo letto nella notte del 31 ottobre 1926 a soli 52 anni le complicazioni legate ad una banale peritonite.
Tocchiamoci, va. Al secondo posto troviamo Frank Abagnale Junior, ovvero il fuggitivo per eccellenza.
Il più celebre falsario trasformista di tutti i tempi. Così bravo da finire addirittura per essere assunto da quelli a cui era sfuggito, tenne in scacco l'FBI per un intero decennio, vestendo i panni di diversi caratteri e dando vita all'ideale e controversa figura del moderno fuggitivo. Psichiatrico e dissociato, infingardo e spietato, ma tutto sommato di buoni sentimenti.
Direi l'esatto contrario del conte di Montecristo, se non addirittura la sua nemesi, in perenne fuga dalla legge, ma anche e soprattutto dalle costrizioni, dai modelli, dal sistema e forse anche da se stesso, sino a una salvifica redenzione e riscatto sociale.
Mister Abagnale Junior però non è mica da solo al secondo posto di questa classifica, ma pare trovarsi in gran buona compagnia.
Ebbene sì, gentili e pazienti amici, abbiamo un ex aequo, anzi vi sono vari ex aequo, perché al secondo posto c'è posto anche per la fuga nel tempo, nello spazio e dallo spazio.
Tre categorie ben rappresentate della saga dell'errabonda astronave in Enterprise di Star Trek, dalla fuga di Logan, film culto di Anderson del 1976, dall'odissea temporale di quei due strani tomi di The Time Tunnel, ma soprattutto dalla straordinaria dimensione metafisica, onirica e fantapolitica delle innumerevoli fughe tentate da Patrick McGoohan nella serie Colt, Il prigioniero, forse la più grande di tutte.
Who's number one? You are number six.
Quella là. E siamo infine giunti all'apice, alla vetta della nostra top five.
E al primo posto c'è l'inarrivabile Ennio Flaiano, uno dei più grandi scrittori del Novecento italiano, con una fuga dalla dimensione allucinata, inquietante e metafisica narrata in uno dei suoi più celebri romanzi, Tempo di uccidere, del 1947.
Un'opera che, oltre ad essere una memorabile allegoria dell'esperienza colonialista italiana, è, al pari di Cuori di tenebra di Conrad o del Deserto dei Tartari di Buzzati, anche un viaggio morale, tragico e profano, nei meandri più nascosti dell'animo umano e negli anfratti più oscuri della psiche.
Esattamente come nelle grandi opere del passato, in Tempo di uccidere, dramma, orrore e tragedia convivono con la noiosa e insensata normalità della vita militare, sullo sfondo di un'Africa sorniona e ostile, che è poi, in fondo, la vera protagonista della scena.
Un'originaria riflessione sul destino delle coscienze e sul senso delle nostre azioni, che meriterebbe, al pari del suo infinito scrittore, un intero capitolo nella storia della letteratura del secolo scorso.
Vicious style of love, the whining, bits and pendulums of lying. I don't see how you survive in hard time world, you're advertising. Sneaky features, basic.
fuggiasco, colui che va in cerca di un rifugio oppresso da un pericolo grave.
Mi ucciderai ora, Iena? Sono troppo stanco. Forse più tardi.
State ascoltando Ultimo Piano.
Caro Roger, il tema della fuga del fuggiasco ha ispirato centinaia di autori.
Già, Bert, i contributi letterari sono moltissimi e vanno dal genere più popular stile fuga e riscatto, un titolo su tutti, Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, a quello più introspettivo, inquietante e psicotico stile fuggiasco da tutti e pure da me stesso. E qui le due suggestioni che ci vengono in aiuto sono L'avversario di Emmanuel Carrère e Fantasmi e fughe di Giulio Mozzi.
Ma forse nell'ambito della letteratura contemporanea il libro più riuscito è il capolavoro di Michael Chabon, Le fantastiche avventure di Cavalier and Clay, fantasmagorico e commovente omaggio al periodo d'oro dei primi comics a cavallo delle due guerre mondiali, il cui principale personaggio di carta, l'escapista, si muove tra tradizioni mitteleuropee come il mistero del golem e la modernità dello skyline newyorkese, richiamando alla mente quello stesso affascinante immaginario in cui si muovevano Houdini, Tesla, Mandrake, bellissimo, Mandrake. L'uomo mascherato, suggestivamente riprodotto, quantomeno dal punto di vista scenografico, da alcuni recenti film di Neil Burger o Christopher Nolan.
Ed è proprio il carattere dell'escapista che affascina e intriga, per la sua capacità di entrare ed uscire dai luoghi, di violare limiti e confini, di mettere idealmente in connessione dimensioni del tutto diverse, fungendo da medium tra lo spazio, il tempo e il proprio inconscio.
Ma accanto alle alte vette della letteratura di genere e al magico mondo della celluloide, c'è anche chi nella quotidiana realtà di ogni giorno ha fatto della fuga una ragione di vita.
Lui si chiama Ronald Tuckman. È nato a New York il 1 ottobre 1953 e ha una specialità: tentare l'evasione nei modi più impensabili e strampalati, alla stessa maniera di qualche arcinota e tragicomica commedia.
La sua fedina penale è lunga ben 24 pagine e ha un ruolino di tutto rispetto, perché può contare su ben 57 arresti, 27 dei quali per reati piuttosto gravi.
Ah, però, attuale residenza, Riker Island. Specialità, rapine. Ne ha fatte di tutti i tipi e con qualsiasi strumento: accendino, candele, dita, pistole, penne, usando magari frasi super spaccone ad effetto tipo «Sai quello che voglio, baby?».
Solo che il nostro amico fa che fa così il grosso, ma non ha mica il physique du rôle. A quanto pare è un tantinello sfigato. Succede spesso, purtroppo, che non lo prendono mica sul serio. E così va a finire che viene regolarmente sbattuto malamente fuori dagli stessi esercenti che ha tentato maldestramente di derubare e consegnato quindi direttamente alle forze dell'ordine. Nella buona sostanza, sembra di stare davvero nella replica vivente di Prendi i soldi e scappa di Woody Allen.
Dopo tante evasioni tentate, quasi sempre fallite, lo hanno destinato ad Attica, dove lo hanno rinchiuso per 23 ore al giorno nella scatola, una celletta 2x2 da cui poteva evadere solo con la mente, cosa che ha regolarmente fatto.
Così ha iniziato a dipingere a olio, quindi è passato a scolpire il sapone, per poi progettare una casa a basso consumo energetico, riempiendo quaderni e quaderni di formule misteriose e di idee per prodotti strani, come ad esempio la carta igienica che non si strappa, la pizza sul bastoncino, la tenda di sopravvivenza tascabile e un curioso tubetto al gusto di burro d'arachidi e marmellata.
Un bel personaggino. Insomma, in cella Tuckman annotava compulsivamente tutto sui suoi fedeli taccuini, dal come costruire un generatore di ozono a come assemblare un'automobile a spinta per bambini. Poi, anche per lui è finalmente arrivato il primo agognato giorno di libertà provvisoria. Era una bella giornata. C'era il sole e si stava bene. È uscito, ha salutato le guardie, è andato a casa a trovare la madre, ha recuperato le ultime migliaia di dollari che aveva nascosto e quindi è ovviamente fuggito.
Non ci credo.
Lo hanno ricatturato alle 20:49 del giorno successivo, che era anche esattamente il giorno in cui lui avrebbe compiuto 56 anni.
Ora, indovinate dov'è? È a Riker Island. Dice, però, che ha già scoperto 5 modi per andarsene dall'isola. Solo che gli serve l'aiuto di un amico. L'importante è prepararsi, perché quando arriverà il momento giusto, non si farà certo cogliere di sorpresa. Il suo è un dono speciale, così come il suo motto. Dice infatti il nostro amico Tuckman: trovo sempre la via di uscita.
Thank you. Benvenuti all'ultimo piano.
Non aveva mai avuto un allievo così dotato per natura, ma nell'autodisciplina, che in realtà è l'unico patrimonio di un escapista, non aveva fatto progressi. Non disse quello che pensava veramente, cioè che Joseph era uno di quegli sfortunati ragazzi che diventano escapisti non per dimostrare la superiorità strutturale del loro corpo rispetto ai congegni più elaborati e alle leggi della fisica, ma per gravi motivazioni simboliche. Sono persone che si sentono imprigionate da catene invisibili, circondate da un muro, cucite dentro strati di ovatta. Per loro il gesto finale di autoliberazione era anche troppo prevedibile. Comblum fu tuttavia incapace di trattenersi dal ripetere al suo ex allievo, riferendosi all'impresa di quella notte, la sua vecchia massima: dimentica da dove stai fuggendo, riserva la tua ansia al luogo verso il quale fuggi.
Ultimo piano.
In tema di fughe, caro Roger, c'è sempre qualcuno che sostiene che l'escapologia non appartenga al novero delle arti magiche, ma sia piuttosto uno sport estremo.
Ad una prima e superficiale lettura, l'escapologia rimanda, infatti, a qualcosa di mistico, di teorico, di simbolico. Ma il termine, in realtà, identifica una disciplina rara e molto pratica, che studia nella buona sostanza l'arte di scappare da ogni forma di costrizione. Manette, funi, catene, lucchetti, schiavettoni, camicie di forza, ceppi e gogne.
Questa metafisica dell'evasione alimenta da sempre un complesso immaginario scenografico da Belle Époque ed è spesso accomunata ad altre immaginifiche discipline come la manipolazione, l'illusionismo, il mentalismo e l'ipnosi.
In realtà la questione è assai concreta e stringente. Prendete un uomo, assicuratelo alle pareti di una cassa con le manette ai polsi e alle caviglie, mettetegli un altro pesante lucchetto al collo, rinchiudetelo e sigillatelo con un'ulteriore ancora più robusta catena. Fate in modo che gli artificieri dell'esercito, che avrete scomodato per l'occasione, dispongano a fianco alla cassa ben 200 grammi di esplosivo al plastico con un timer sincronizzato per dare l'innesco dopo soli 75 secondi dallo start.
L'uomo stringe tra le dita una semplice forcina per capelli e dà solo 75 secondi per uscire dalla cassa e mettersi a correre. La distanza di sicurezza è fissata a non meno di 100 metri. Questa, in buona sostanza, è l'escapologia, e cioè l'esatto opposto dell'illusionismo.
Direi.
Qui, infatti, non c'è nessuna illusione, perché da lì, da quella stramaledetta cassa chiusa da chili di ferraglia, bisogna davvero uscire vivi, vivi e vegeti e in buona forma, che poi bisogna darsi la gambe.
Il protagonista di cotanta prova di destrezza atletica è un giovane ragazzotto trentino di 23 anni che risponde al nome di Andrew Basso e che si candida a diventare l'erede legittimo di Eric Weiss, in arte Harry Houdini.
Essere illusionista è una cosa, scegliere di diventare uno specialista dell'evasione un'altra, dice Basso. L'illusionista evade con le illusioni, l'escapologo evade con rischio personale. Quando vedete che durante un'esibizione una cassa, una scatola, una bara vengono coperte da teli, diffidate sempre. Houdini non li ha mai usati.
È giusto il caso di ricordare lo sfortunato Joseph Amazing Joe Burrows, che si fece chiudere incatenato in una bara di plexiglass a cui fece scaricare sopra ben 9 tonnellate di terra e cemento a presa rapida.
Leggero,
troppe. Lui ne sarebbe uscito, ma purtroppo lo spessore della bara era stato calcolato male e la terra la sfondò. L'escapologia ha tempi diversi rispetto alle altre performance di magia. Si basa su un rischio reale, non sfrutta l'effetto sorpresa. Per questo è un prodotto difficile da piazzare all'interno del mondo dello spettacolo. Houdini è stato il primo a trasformarla in evento mediatico.
Eh sì, mio caro Roger, è proprio Mr. Basso che ce lo ricorda. Sotto l'escapismo c'è un bisogno profondo, quello di togliersi le catene di dosso, di evadere, di andare oltre. La società di fine 800 era immobile e coercitiva, Houdini era povero e voleva diventare ricco. Veniva da un paese arretrato del centro Europa e voleva diventare americano. Viveva in una società moralista di uomini barbuti abbottonati e lui era glabro e si faceva fotografare nudo. Anche adesso si sente il bisogno di scappare. Quando mi metto la camicia di forza, dice basso, ho voglia di esplodere. È una sensazione bellissima, tutta diversa da quella che si prova facendo un trucco con le carte.
Nel suo quartier generale campeggia la famosa pagoda cinese, una cabina di vetro piena d'acqua alta diversi metri in cui deve entrare a testa in giù per poi ammanettarsi al fondo. La colonna d'acqua è stretta e angusta, l'acqua in genere non supera i 10 gradi e Jeff folle riuscire a rimanere fermi e immersi solo qualche secondo. Pensate a rimanerci dei minuti. Basso trova sempre il tempo di scherzare. Sapete che cosa mi sto domandando? Ma perché non ho fatto anch'io colombe e conigli come tutti gli altri cretini?
Cari amici, credeteci, l'escapologia non ha niente a che fare con le arti magiche. È piuttosto uno sport estremo, per persone estreme. Una sfida per pochi privilegiati, in grado di violare spazi, porte, confini e dimensioni. Ben altra cosa rispetto al solito simsalabim, ai conigli, ai cappelli a cilindri e ai mazzi di carte truccate.
Benvenuti all'ultimo piano.
Good luck.
Caro Bert, uno dei generi più frequentati di fuga è quella dall'alcova amorosa. È una specialità che spesso si consuma in modi piuttosto odiosi e del tutto privi di stile, mettendo in luce i lati meno nobili dell'umano carattere. La fuga dal sentimento o dal partner è una precisa categoria comportamentale, altrimenti nota con i ben più incisivi termini di abbandono, commiato, ben servito, tradimento, vaffanculo.
Questa materia, mio caro Roger, con tutto il suo stucchevole contorno da melò ottocentesco, è purtroppo diventata l'incontrastato regno dello psicologo piacione della velina sfiorita, l'habitat naturale di branchi sterminati di inquietanti metapensè che infestano l'etere della seconda serata televisiva.
Già. Questo argomento stimola da sempre le fantasie di orde di idioti decerebrati.
Già.
Che hanno dedicato la loro mediocre e inutile esistenza a formulare le più improbabili teorie proto-sociologiche, a costruire inesistenti nessi, a ricercare piccole e grandi regole a cui attenersi meticolosamente.
Ma la cosa più deprimente è che su questo insipido argomento qualcuno ha pure pensato di scriverci un libello intitolato Il catalogo degli addii.
Ciao.
Una ignobile, melassata letteraria, del tutto priva di ironia e di quel fondamentale e gustoso requisito di cui purtroppo noi, piccole iene accanite, disponiamo in abbondanza, e cioè la cattiveria gratuita, iconoclasta e assolutamente fine a se stessa.
Sarà per un mal sopito spirito masochistico, sarà per uno stupido puntiglio, sarà per la tragica e cupa disperazione in cui ormai siamo scivolati, ma non potevamo esimerci dal trarre dall'informe aggregato di pagine stampate queste inutili e imbarazzanti regolette, queste piccole perle di mediocrità che vi offriamo con la preghiera di custodirle e conservarle gelosamente, come fossero un bel fusto di maleodorante percolato.
Regola numero 1. Il contrario dell'amore non è l'odio, ma l'addio.
Wow! Sento già la melassa che inizia a scorrere nelle mie vene. Regola numero 2. Ogni addio nasconde un inganno. Cupa, eh?
Shakespeareana, oserei dire. Questa non è male, Bert. Regola numero 3. Gli addii dettati dall'orgoglio sono i più rancorosi. È un po' troppo Jane Austen, ma può andare.
La prossima è una perla di lucidità intellettuale. Regola numero 4. Solo in alcuni casi l'addio è sinceramente appassionato. E qui ci sta tutto, uno sforzo valoriale.
Credo però che questa le batta tutte. Quinta e ultima regolina. Un addio conciso è sempre più efficace.
Ecco, Bert, se di tutte queste simpatiche regoline avessero davvero applicato l'ultima, avremmo avuto modo di chiudere questo indegno siparietto in modo ben più dignitoso, levandoci dalle palle più velocemente, con molta più grazia e molto più stile.
To Ohio in a swarm of bees.
to the money I owe. I never thought about love. When I thought about home, I still owe money to the money, to the money I owe. The floors I've fallen out from. Everybody I know, I'm on a blood buzz. Yes, I am, I'm on a blood buzz. I'm on a blood buzz. God, I am, I'm on a blood buzz. To Ohio in a swarm of bees. I never married, but Ohio don't remember me. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love. Home, I still owe money to the money, to the money I owe. The floors are falling out from everybody I know. I'm on a blood buzz. Yes, I am. I'm on a blood buzz. I'm on a blood buzz.
Fermiamo qui, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata.
Ultimo piano.
E così siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ma prima di infilarci da Max giù sulla Madison per il nostro consueto drink di fine giornata, sempre che si riesca a seminare gli energumeni qui fuori, dobbiamo doverosamente ringraziare tutte le nostre fonti e i nostri pusher intellettuali, che per questa puntata di Ultimo Piano sono stati, in ordine sparso,
New York Magazine, Wired, The Economist, The Independent, Repubblica, Michael Chabon, Les Inrocuptibles, Internazionale, Giovanni Luigi Brera, detto Gianni, Stephen Frears, Nick Hornby, buon ultimo, il ovviamente vocabolario Devoto Oli.
I contributi audio sono stati estratti da
Paolo di Gian Antonio, Rai 1, Hit Parade, Lelio Luttazzi, Super Classifica Show, Spazio 1999, The Prisoner, 1997 Fuga da New York, La fuga di Logan, Ricomincio da tre.
La voce narrante ce l'ha prestata
Martino Bianco.
In redazione a schiacciare indegnamente i tasti della macchina da scrivere c'è
Ken Cosgrove e Ruggero Mirto Leone.
Lui, alla regia a smanettare i cursori c'era invece
Don Draper.
Se vi venisse voglia di parlarci al momento non possiamo soddisfarvi. Se però invece vi venisse la fregola di scriverci, beh, fatelo pure alla nostra mail, sul nostro blog o alla pagina Facebook.
La vita è un fallimento. Sei lì e non fai che errori. Non puoi farci niente tranne fare nuovi errori un po' migliori dei precedenti.
Ultimo Piano vi saluta e vi dà appuntamento la prossima volta.
State bene, state saldi.
Ciao.
Ciao.
Ultimo piano.